Bene, buongiorno e benvenuti a questo corso che, come sapete, è su una parte del lavoro di Ernesto De Martino. E oggi facciamo un po' di chiacchiere così preliminari, introduttive, eccetera, sia sul corso, su come funziona e possibilmente cominciando a vedere anche qualcosa sulla figura del nostro autore. Come avete visto, il programma si compone di tre testi, che sono un piccolo libro di Pietro Angelini di carattere introduttivo, Ernesto De Martino, una delle monografie famose di De Martino, La terra del rimorso, e un libro molto recente e interessante che si chiama Il tarantismo oggi di Giovanni Pizza. Allora, brevemente, appunto, una panoramica su questi testi. Andremo grosso modo nell'ordine, cioè seguirei un po' questo andamento: Angelini, De Martino, Pizza. E noi, cominciando oggi, avremo una coda di 4 lezioni dopo le vacanze di Natale, perché il primo semestre, io ho sempre fatto il secondo, il primo semestre è un po' complicato con questo blocco e mezzo delle vacanze di Natale e poi gli esami che partono nella sessione e che anche voi potreste fare su questo corso, nella sessione di febbraio. Però 4 lezioni nel dopo vacanze le possiamo fare, quindi si finisce allora. Il testo di Pietro Angelini è, a mio avviso, abbastanza utile come introduzione al lavoro di De Martino. Non pretende di essere assolutamente un testo esaustivo e neanche di introduzione teorica al lavoro di De Martino. Questo a voi non interessa, ma lo farò l'anno prossimo con un libro di Signorelli su De Martino, ho pensato. Questo è, diciamo, mi sembra abbastanza efficace come introduzione, perché isola alcuni blocchi del lavoro di De Martino, più o meno seguendo... Vi siete messi vergogna di usare la sedia? C'è una, per chi vuole, c'è una sedia con schienale lì vuota. Grosso modo segue l'andamento della vita di De Martino, ma appunto non pretende di esaurire né vita e opere. I capitoli sono 4: le due guerre, storicismo eroico e la persona magica, gli anni del sole a picco, dal campo al libro e gli ultimi tempi. Le due guerre è la fondazione teorica di De Martino in guerra, in dialogo, in amore e odio con Benedetto Croce e il pensiero crociano. Gli anni del sole a picco, la civiltà contadina e il folklore progressivo, sono essenzialmente gli anni 50, metà 40 e metà 50, che vede De Martino protagonista anche del dibattito politico e attivo politicamente nel Partito Socialista soprattutto, e poi con una breve, non molto attiva militanza anche nel Partito Comunista, e che interviene con una serie di articoli che fanno anche parecchio discutere. Dal campo al libro, e sono gli anni appunto della terra del rimorso, in cui tra fine 50, sì, insomma tra metà degli 50 e fine 50, produce le sue 3 cosiddette grandi monografie meridionaliste. Gli ultimi tempi è La fine del mondo, cioè un importante libro edito postumo nel 77 da Clara Gallini, che era una sua allieva, che era la cosa a cui Ernesto De Martino stava lavorando quando in realtà è morto, e quindi ha lasciato un grosso materiale largamente non lavorato, e appunto in 12 anni di lavoro e di riflessioni, Clara Gallini ne ha tirato fuori un libro che si chiama La fine del mondo e che è un po' una summa del lavoro, degli interessi, del pensiero di De Martino. E infine una nota biobibliografica che mi invito a non trascurare nel libro di Angelini, perché è vero che dà un sacco di indicazioni bibliografiche che a voi nell'immediato non interessano, però intanto è da tenere presente per eventuali approfondimenti futuri, ma poi un po' riprende tutto il discorso fatto nei capitoli precedenti con un filo cronologico e quindi diciamo è un utile dialogo con il resto del libro. Appunto non pretende di esaurire né il lavoro né il pensiero di De Martino, però ci dà una serie di prospezioni e di proiezioni utili, interessanti e mi sembrano abbastanza chiare. La Terra del rimorso, che è uscito nel 61 e è frutto di una ricerca svolta nell'estate del 59 in Salento, è dedicato al fenomeno del tarantismo, e cioè delle essenzialmente per lo più donne, anche qualche uomo, che esibivano diciamo i segni tipici fenomeni di possessione. Ora De Martino in questo libro, lo vedremo insomma ampiamente in dettaglio, ripercorre un po' tutte le letture che ne erano state fatte in precedenza come fatto puramente patologico, giustiziato in termini di medicina eccetera, come superstizione, come tutta una serie di operazioni di sistemazione e classificazione in termini ovviamente di condanna. Lui viceversa ritiene che sia possibile darne una lettura unitaria in termini di approccio storico-religioso, e quindi configurandolo come una piccola, marginale e ormai morente cultura, con una sua omogeneità, con una sua storia, con una sua forza, con una sua efficacia, serviva qualcosa il tarantismo in quei posti, anche se appunto non solo stava finendo, ma era un prodotto, un ingrediente, un elemento del disagio che le popolazioni, nella fattispecie pugliesi, salentine, vivevano, e dunque un qualcosa da superare, di cui ci si doveva augurare la fine, che non ce ne fosse più bisogno, finché le condizioni di vita e le condizioni culturali delle popolazioni salentine erano quelle che erano, il tarantismo serviva, e quindi non era una malattia, un qualche cosa da possibile da curare in termini medici eccetera, serviva, ma serviva nel contesto e nella situazione che erano negative. Tireremo in ballo ampiamente anche Gramsci, le classi subalterne, la subalternità eccetera. De Martino, come prima Gramsci, come i partiti di sinistra a cui lui faceva riferimento eccetera, si batteva per il superamento delle condizioni di vita che producevano anche questi fenomeni culturali. Una volta che non ci fosse stata più le condizioni di subalternità sociale e culturale di cui anche il tarantismo era espressione, il tarantismo avrebbe esaurito la sua funzione, e si doveva lavorare per questo. In termini molto rozzi, e ci torneremo mille volte sopra su queste questioni, tarantismo è brutto. Qua. Tutti sappiamo che esiste la notte della Taranta. E allora, Giovanni Pizza, che è uno studioso anche specialista di De Martino, ha scritto un libro che si chiama Il Tarantismo Oggi, Antropologia, Politica, Cultura, che è una riflessione dell'oggi propriamente, 2015, perché 2015 ha visto la produzione di varie cose de martiniane, essendo un cinquantennale della morte. Il tarantismo non è morto, è vivo e vegeto e balla insieme a noi. Non è più quello di De Martino, anche se fate una indagine su YouTube, vedete che ci sta la documentazione di un filmato del giugno del 2014 con una ragazza che fa la tarantata nella cappella di San Paolo di Galatina, con tanto di suonatori al seguito, e che va via poi alla fine di tutta questa faccenda, ma lo sono visto tutto il filmato che non è brevissimo, e va via in un calesse con i suonatori sopra, tutta sorridente, con i giornalisti che tentano di intervistarla, e sembra una specie di festa di matrimonio dopo. Però nel mentre è una performance che somiglia molto a quelle che vedeva e studiava ancora De Martino alla fine degli anni 50. È diventato tutta un'altra cosa, la Taranta. Taranta è nome mitico di un essere, cioè non nome mitico, è il nome di un essere mitico che può corrispondere a tante realtà diverse effettivamente esistenti in termini naturalistici. Taranta oggi è il nome della notte della Taranta. Taranta è un modello di identificazione, di autopromozione locale, che ha dato vita a tutto un altro tipo di produzione culturale, di fenomeni, che appunto Gianni Pizza, ufficialmente si chiama Giovanni Pizza, ma tutti lo chiamiamo Gianni, in questo libro ricostruisce efficacemente, dialogando con anche l'intellettualità locale attivissima in questo settore. E ponendosi in una posizione da antropologo, cioè da studioso dei fenomeni e delle dinamiche delle relazioni culturali, ancora un po' superiore, un po' con sguardo dall'esterno, rispetto per esempio a una Amalia Signorelli, che è una delle più importanti antropologhe italiane tuttora vivissima e vegetissima, e che era una allieva di De Martino e che partecipò giovanissima al lavoro del 59, e che diciamo spesso interviene anche mantenendo il punto sul concetto di tarantismo e brutto, laddove per esempio c'era un articolo che penso useremo, vedremo, del 96 mi sembra, lesse una recensione sul supplemento che non c'è più della Repubblica, su Repubblica Musica, e il recensore parlava di un libro, e c'era un incipit di questa recensione in cui diceva: qui si ricostruisce la storia del tarantismo nel Salento, parente, e a un certo punto si arrivava a dire che purtroppo non c'è più. E Signorelli ricostruiva la frase dicendo: qui ci state dicendo il tarantismo purtroppo non c'è più. Ed era tutto un articolo per dire attenzione, perché la lezione di Ernesto De Martino, gli studi fatti eccetera, erano esattamente in direzione di dire per fortuna semmai non c'è più. Gianni Pizza fa un'operazione di livello ancora un pochino superiore, meta, studiando tutta questa contesa, per fortuna, purtroppo, cosa è oggi sentito come per fortuna, che cosa c'è oggi di purtroppo, eccetera. Avendo peraltro molto ben presente Antropologia, Politica, Cultura, è il sottotitolo di questo libro, quanto il ruolo degli antropologi sia tutt'altro che esterno alla scena e allo scenario. Questo è un tema che è stato discusso nella storia dell'antropologia. Vi sarete imbattuti in questo probabilmente già l'anno scorso, vi ci imbattete sicuramente nel corso di Pino Schirripa sull'etnografia. L'antropologo non è mai stato fuori della scena. George Stocking, un importante storico dell'antropologia, scrisse un testo che si chiama La magia dell'etnografo, che riprendeva una frase di Malinowski, che nell'introduzione di Argonauti nel Pacifico occidentale, cioè il testo del 22 che un po' segna la nascita dell'antropologia moderna, dava le istruzioni per l'uso del bravo antropologo, appunto, moderno, post-freizeriano, quello che fa la ricerca sul campo, quello che fa l'osservazione partecipante, e diceva: questa è la magia dell'etnografo. In realtà era una magia molto consapevole e costruita, ci fa vedere Stocking nell'operazione che fa Malinowski, a livello stesso della costruzione del libro, delle foto che mettono in scena lui, Malinowski, in mezzo ai suoi selvaggi, e c'è foto che faceva lui, fu una grande innovazione l'uso massiccio della fotografia nella ricerca antropologica che introdusse Malinowski. La magia dell'etnografo è una magia consapevole, cioè lui lo sa che lo sta facendo, però fino ad anni non lontanissimi era una magia che veniva tenuta nascosta. È come il prestigiatore, che non è che ci esibisce i trucchi, se no non c'è più neanche gusto, uno vede l'effetto. Dalla fine degli anni Ottanta in poi, scrivere le culture, Clifford Geertz, Marcus, eccetera, si è cominciato a smontare l'operazione del fare etnografia, l'antropologo come autore, e quindi a mostrare la presenza in scena dell'antropologo come coautore e coproduttore insieme alle persone che studia di quello che poi il suo pubblico leggerà. Qui ormai la consapevolezza è assolutamente acquisita, e nel libro Di Pizza si riflette su se stesso, sul suo ruolo in mezzo agli altri e su quanto gli antropologi appunto siano attori della scena, a partire dal papà di tutto ciò, cioè senza la terra del rimorso, il libro La ricerca di Ernesto De Martino, non esisterebbe La notte della Taranta, che è una cosa tutta diversa, ma non esisterebbe presumibilmente senza questo, che non è una cosa proprio ovvia, perché i libri degli antropologi non li legge nessuno, men che meno in Italia, non gli importa niente a nessuno, è una cosa puramente accessoria che secondo noi sarebbe necessarissima proprio per come va il mondo oggi, però in realtà non va tanto così. E questo invece è un caso, questo del tarantismo e della terra del rimorso, è un caso in cui si è innescato un meccanismo di dialogo non previsto, non voluto, ma ormai in sede locale largamente consapevole e consapevolmente gestito, di dialogo tra la cultura, diciamo, accademica, la ricerca pura e gli usi pratici, politici. Oggi si usa spesso la parola che incontrerete nel nostro corso di patrimonializzazione, cioè di conferimento di valore a fenomeni, fatti, oggetti, manufatti, cognizioni, valorizzazione che ha un suo riconoscimento anche a livello istituzionale, i musei, l'UNESCO, eccetera, e può diventare, come per esempio nel caso del tarantismo e del Salento, anche una forte forma di autorappresentazione che consapevolmente viene costruita e spesa verso l'esterno. Quindi questo è un pochino il quadro generale di quello che cercheremo di fare nelle prossime settimane. Sul corso vorrei richiamare la vostra attenzione su alcuni aspetti anche pratici, e cioè questi. Qui mi sono annotato le scritture. Voi nel corso del triennio della laurea triennale non avete grandi occasioni di scrittura prima della prova finale, che burocraticamente si chiama così, la prova finale. Continuo a chiamarla tesi, anche se è un prodotto scritto che vale 9 crediti, quindi meno di un esame da 12. Però quella è l'unica cosa di esperienza di scrittura che si fa seriamente. Non è banalissimo, anche perché non è facile fare una cosa fatta bene che non sia enorme e in un tempo abbastanza delimitato. Ogni tanto cerchiamo, qualcuno di noi, di inserire occasioni di scritture anche durante il triennio, e nel nostro caso ne avete due: una obbligatoria e una facoltativa. Per l'obbligatoria è l'esame, perché l'esame è scritto con delle domande di carattere generalissimo. È praticamente il non darvi tema libero, perché sennò uno si paralizza, ma sono delle domande di carattere generalissimo che consentono di dire tutto quello che uno si ricorda sui testi in programma, sugli argomenti principali trattati, cose di questo genere. Però è uno scritto con 3 ore di tempo, però è uno scritto, quindi è una cosa, diciamo, è un'esercitazione sulla quale provarsi, che non è la stessa cosa degli esami orali, che bene o male si fanno in collaborazione fra esaminatore ed esaminati, ed esce fuori la risposta, si fa un po' insieme. Qui sarete soli davanti a dei fogli e dovete organizzarvi dei pensieri, un po' come si faceva appunto a scuola, però qui su dei temi su cui dovete riflettere anche un po' criticamente, e questo vi tocca per forza. L'esame è solo scritto, non ci sono integrazioni orali, eccetera. C'è però una occasione di scrittura facoltativa che da qualche anno propongo con esiti un po' diversi, e cioè oltre le ore ufficiali di lezione frontale, che sono 18 lezioni per modulo da 6 crediti, ci sarebbero 12 ore di laboratorio o di esercitazioni, non ricordo come si chiamano burocraticamente, che ognuno di noi gestisce in modo diverso. Io ho pensato di proporre la possibilità di fare scritture, cioè ciascuno di voi, se vuole, può esercitarsi a scrivere qualcosa che concordiamo insieme, ovviamente, a partire da temi del corso, ma non necessarissimamente. Io propongo all'inizio di farlo prima dell'esame, cioè che uno, quando fa l'esame, anche consegna, quando decide a febbraio, a giugno, alla terza sessione, eccetera, decide di fare l'esame, anche consegna il suo elaborato che avremo discusso nel frattempo, eccetera. Di fatto, le poche volte che qualcuno ha fatto veramente questa esercitazione, che di solito solleva molto interesse, e poi non la fa quasi nessuno. Però quei pochi che l'hanno fatta sempre dopo, va benissimo lo stesso. L'idea è che appunto uno cominci ad allenarsi a organizzare pensieri non liberi, cioè dettati da letture, da riflessioni stimolate da testi o fonti scritte, diciamo, sulle quali si ragiona in modo libero, criticamente, ma per iscritto, poche pagine, 5, 10 pagine, cose del genere, ma che, insomma, vorrebbero essere una tappa di avvicinamento, visto che siete dal secondo anno, a quello che comunque dovete fare al terzo. verso metà, fine corso, cominciano le persone a dire: ah, io avrei pensato questo, avrei pensato quello, eccetera. Se ne parla. Il concetto di esercitazione è, se uno davvero lo fa, è che ne parliamo individualmente, quindi venite al mio ricevimento, ne parliamo, si stabilisce un argomento, una bibliografia di riferimento, se si scrive si corregge, eccetera. Poi quello che si fa, un modellino di quello che si fa davvero per la tesi finale, per la prova finale. Su questo non dico altro perché è davvero troppo presto, però diciamo è una parte istituzionale facoltativa del corso, non c'ha niente a che fare col voto d'esame, non è che chi la fa ha un bonus, un più per l'esame, per il voto, assolutamente no, e chi non la fa un minus, assolutamente no. Ripeto, la possiamo anche svincolare dai tempi, quindi se uno la vuole fare più in là, in una pausa, eccetera, va sempre bene. È del tutto libera e facoltativa, però diciamo nei pochi casi in cui qualcuno l'ha fatto veramente, poi a posteriori ne è stato contento. Ancora questioni pratiche. Primo, io chiedo ai frequentanti ogni anno di mandarmi una mail, eugenio.testa@uniroma1.it, per dire: sono XY, frequento il corso 2016-17 DEA 4 e io ho piacere di avere una mailing list di frequentanti. Qualche volta si usa, qualche volta no, può essere utile in certi casi per comunicare rapidamente qualcosa. A me fa anche piacere avere un quadro, diciamo, delle persone che vengono, che ci vediamo, dopo un po' ci conosceremo pure, ma finché non fate gli esami siete volti piacevole da vedere, ma se, a cui non corrispondono mai nomi, eccetera. Mi fa piacere averlo e in qualche caso può essere anche utile per voi. Quindi richiesta, mandarmi una mail dicendo: io frequento il corso. Se uno lo frequenta a metà, lo frequenta ogni tanto, va bene lo stesso. È un segnale di attenzione, di dialogo, che mi fa piacere avere. E per chiudere con le questioni pratiche, vi segnalo che io ho un sito dedicato essenzialmente alla didattica, che è uno strumento di dialogo e di lavoro che vi serve, e quindi vi usatelo. www.etesta, tutto piccolo e tutto attaccato, .it. Perché vi serve? Quest'anno non avete le dispense, per cui come programma d'esame avete 3 libri e questi sono. Su queste 3 cose verteranno le domande dell'esame e basta. Negli anni scorsi ho sempre fatto una dispensa e la dispensa consisteva in dei testi in PDF scaricabili dal sito. Questo quest'anno non c'è. Però io nel sito comunque metto delle cose che vi servono. Uno, il diario delle lezioni, cioè man mano che facciamo le lezioni io faccio una riga con la data e gli argomenti trattati, che può essere una riga, tipo oggi c'è ben poco da annotare come diario. Qualche volta mi viene una cosa lunga, soprattutto nelle occasioni in cui si parla di testi, di cose che non fanno parte strettamente del programma, sono approfondimenti, eccetera, e quello in qualche caso può essere utile come richiamo di memoria, punto di riferimento, quindi gli appunti ufficiali. E in quel caso ci sono anche di solito i materiali di cui si parla, cioè quindi link a PDF scaricabili, a documenti scaricabili o ad altri siti pertinenti e interessanti. E questo costituisce un deposito. Voi potete perfettamente ignorarlo, però nel mio sito ci sono le tracce di altri 2 corsi in cui avevo fatto trattato di De Martino, uno molto tempo fa, che era su per la magistrale, su De Martino e la Basilicata, qui col tarantismo siamo in Puglia, ma diciamo un terreno molto importante per De Martino di lavoro fu la Basilicata negli anni precedenti. E il primo dei due corsi su Gramsci che ho fatto 2 anni fa si chiamava Gramsci letture italiane, e quindi c'erano molti articoli tra i testi proposti in lettura per l'esame e comunque di possibili approfondimenti di De Martino. Quindi già ci sono depositati numerosi testi di De Martino. Non fanno parte del vostro programma d'esame, alcuni sicuramente, di alcuni di questi ne parleremo, quindi io ci metterò il link, ma già ci sono. Chi è interessato, chi vuole ampliare il discorso, vuole farsi delle idee autonome per conto suo, cosa che servirebbe a stimolare l'esercitazione di scrittura ovviamente, può curiosare in giro negli anni scorsi e trova queste cose. E un'altra cosa pratica che vi può riguardare sono le registrazioni, per cui io da qualche anno ho preso l'abitudine di registrarmi, e da quando il sito me lo pago, cioè che prima stavo su un server dell'università, però lo spazio era minimo, poi hanno fatto delle cose per cui non mi costava troppo lavoro starci dentro, mi pago un sito autonomo, poco per fortuna, e quindi lo spazio è illimitato, e a questo punto io le registrazioni le carico direttamente, anche queste possibilmente da una lezione e l'altra, sul sito. La cosa era nata che funzionava per i non frequentanti. Un anno ci furono 2 ragazze dalla Sardegna, si sentirono tutto intero un corso di storia dell'antropologia, gli mandavo le registrazioni, fu per loro utile. Ma negli ultimi 2 anni, quelli di Gramsci appunto, ho scoperto che lo usano i frequentanti. Qui un ragazzo per esempio mi ha detto: ma io così non prendo appunti a lezione, cioè gli appunti di seguire tutto il filo del discorso un po' ossessivamente eccetera, mi concentro su quello che mi interessa, tanto dopo mi scarico la lezione e me la risento. E una ragazza che proprio l'altro giorno all'esame, che è andato anche molto bene, mi ha detto che su uno dei testi che c'era in programma l'anno scorso aveva difficoltà, io mi sono risentita le lezioni, mi ha aiutato. Quindi a quanto sembra è anche cosa utile per i frequentanti. Quindi trovate la www.etesta.it, trovate gli appunti con i testi, gli argomenti trattati e le registrazioni man mano che andiamo avanti. E a proposito di siti, questo non è più faccenda pratica, ma cominciamo ad avviarci a dire qualcosa sul nostro autore. Vi segnalo 2 siti importanti, uno proprio demartiniano e uno no. Il sito dell'Istituto Ernesto De Martino e il sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino. Non sono nemici e concorrenti per l'eredità di De Martino, sono 2 cose completamente diverse. L'Istituto Ernesto De Martino, purtroppo mi sono scordato di consultarlo e annotare il sottotitolo, che è lunghissimo ed esplicativissimo. L'Istituto Ernesto De Martino, per lo studio e la riproposta della cultura popolare subalterna, non è vero, ma il senso è un po' quello. È una istituzione importantissima e che caratterizza molto bene un tratto peculiare della tradizione italiana di studi e interventi di materie prossime alle nostre, di interessi prossimi alle nostre. In questo senso c'entra un po' con antropologia, politica, cultura del sottotitolo di Gianni Pizza. L'Istituto Ernesto De Martino nacque nel 1966 per iniziativa di Gianni Bosio, che intitolò a Ernesto De Martino, che era morto l'anno prima, questo organismo assolutamente extra accademico, che era, voleva, nasceva per coordinare una serie di iniziative già attive, già presenti, 1966, siamo alla metà degli anni 60 appunto, che vedevano una serie di intellettuali e ricercatori interni ed esterni ai due grandi partiti della sinistra storica, Partito Comunista e Partito Socialista, e col passar del tempo sempre più esterni e sempre più alternativi, attivi nel campo dell'organizzazione della cultura e attivi nel campo della ricerca. Una delle cose che appunto caratterizza la situazione italiana è che c'è stata sempre molto viva, sempre no, dal secondo dopoguerra, una tradizione di ricerca sul campo, dal basso, di base, autonoma, estranea al mondo accademico, che è stata condotta in modo più o meno organizzato, ma che ha prodotto una enorme quantità di materiali che sono oggi ben archiviati, per esempio in due istituzioni che sono l'Istituto Ernesto De Martino, che attualmente ha sede a Firenze, il Circolo Gianni Bosio, che ha sede a Roma, e che sono dei grandi depositi di uso delle fonti orali. L'uso delle fonti orali è un classico, ovvio, degli studi antropologici, che lavorano gli antropologi con fonti orali larghissimamente. In anni quasi recenti anche gli storici hanno cominciato a lavorare con le fonti orali, ma diciamo, la fonte orale, cioè l'intervista, la chiacchierata con gli informatori, è una cosa che fanno gli antropologi. Questa in Italia è stata fatta da gruppi di lavoro extra accademici che hanno prodotto dei grandi archivi che sono appunto attualmente esistenti, e per lungo tempo, oggi in modo meno presente, ma per lungo tempo, alla metà degli anni 60, ma per tutti gli anni 70 e parte degli 80, con una funzione anche di intervento politico, di riproposta di questo patrimonio di tradizioni che si andavano raccogliendo in dialogo con nuove formulazioni. L'Istituto Ernesto De Martino nasceva appunto per fare da rete di collegamento di una serie di iniziative già esistenti, promosse dallo stesso Bosio, da Roberto Levi, da altri, per esempio su una nuova canzone d'autore, di solito politicamente schierata a sinistra, quindi di denuncia dello stato di cose presenti, che però dialogava fortemente con le ricerche che venivano fatte sul patrimonio di tradizione orale del canto sociale, per esempio, già esistente. Ma Gianni Bosio, per esempio, propose con l'Istituto Ernesto De Martino anche una collana di studi assolutamente svincolati da risvolti immediatamente pratici e politici. Si chiamava Strumenti di lavoro e archivi, non me lo ricordo. Era diretta da Alberto Cirese, che era stato con Bosio, diciamo, il cofondatore dell'Istituto Ernesto De Martino. Poi diciamo, si è dedicato ad altro, ma all'inizio ci aveva lavorato abbastanza, per cui ristampavano raccolte di canti popolari dell'Ottocento, quelle che venivano producendosi dalla metà dell'Ottocento in poi in relazione al moto risorgimentale, e venivano ristampate da loro con nuove introduzioni. Quindi c'era anche proprio un settore di studio e di ricerca extra accademico che veniva prodotto a un livello scientifico ineccepibile. E in più c'erano tutta una serie di attività sul piano musicale spettacolare di immediata valenza politica, che intervenivano invece, tentavano di intervenire nella realtà politica. Dario Fo, per esempio, lavorava con loro. Il suo mistero buffo, per cui ha vinto il Nobel, sostanzialmente affonda le radici in questo tipo di operazioni critiche di riscoperta e riproposta, modificata e rielaborata di fonti tradizionali. C'è su questo una grande tradizione, ci sono anche studi recenti, sul sito dell'Istituto Ernesto De Martino trovate molto materiale e non trovate nulla su Ernesto De Martino, perché non si occupa di De Martino. Non è banale il fatto che prese nome da De Martino. Gianni Bosio era, diciamo, dentro il Partito Socialista, si occupava dell'editoria del Partito Socialista, quindi, diciamo, era politicamente ben collocato. Decidendo di fare questa cosa, di intitolare l'istituto che nasceva e che poi, diciamo, si sarebbe largamente autonomizzato dal circuito ufficiale dei partiti e dei sindacati tradizionali di sinistra, a una figura come De Martino, riconosceva in De Martino un padre fondatore di questo tipo di ispirazione, di ricerca, intervento. Però poi dopo hanno fatto tutte altre operazioni e appunto sul sito ne trovate ampia documentazione. Una filiazione che abbiamo qui a Roma, che è il Circolo Gianni Bosio, che viene dall'esperienza del De Martino, è stato diretto e fondato da uno dei massimi studiosi, esperti e utilizzatori delle fonti orali, cioè Sandro Portelli, che di mestiere faceva il professore universitario, andato in pensione un paio d'anni fa, ma insegnava anglistica, letteratura angloamericana, e infatti è uno dei massimi esperti italiani di Bruce Springsteen, ha scritto recentemente un bellissimo libro su di lui, ed è un esegeta del Boss. Ma diciamo, come presenza nella cultura italiana, si segnala come uno dei massimi, appunto, esperti e produttori di utilizzazione di fonti orali, e adesso presso la Casa della Storia e della Memoria a Via della Lungara c'è l'archivio del Circolo Gianni Bosio, largamente digitalizzato, largamente raggiungibile anche online, che è un tesoro inestimabile di valore antropologico. Ne parlavamo giusto ieri in una riunione, perché si sta lanciando un progetto di museo virtuale per le zone terremotate del primo terremoto, si allargherà all'altro, e lì nell'archivio del Circolo Gianni Bosio ci sono un sacco di fonti orali che documentano gli anni passati anche di quelle zone, e quindi possono essere, diciamo, messi in circolo. È un materiale veramente prezioso. L'altra associazione, l'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, invece è De Martinologia pura. È una cosa molto più recente, è stata messa in piedi da allievi di De Martino, Clara Gallini, Marcello Massenzio, Amalia Signorelli, eccetera, e questa associazione ha fatto delle operazioni di straordinario valore sul piano scientifico, accademico, della ricerca. Per cui ne dico solo due. Uno, hanno edito una serie di volumi sul, diciamo, sugli inediti di De Martino, ma non inediti nel senso di cose che non ha fatto in tempo a stampare, come la fine del mondo, ma dei materiali preparatori delle ricerche. Ce n'è anche uno, appunto, curato da Amalia Signorelli, che si chiama Etnografia del Tarantismo Pugliese, i materiali della spedizione nel Salento del 59. E pubblicano le carte di Ernesto De Martino, cioè i materiali di ricerca la cui lavorazione poi produceva i suoi libri, perché esiste appunto un archivio di Ernesto De Martino e prima dico l'altra cosa che hanno fatto, hanno digitalizzato buonissima parte del suo lavoro, credo non i libri, anche questo non ho indagato, mi sono dimenticato, ma sicuramente tutti i saggi sul sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino. Potete scaricare, consultare e scaricare tutti gli scritti di Ernesto De Martino, tranne i libri, ripeto, ma i saggi ci sono tutti, la maggior parte sono semplici JPG, cioè non neanche hanno fatto il PDF eccetera, ma va benissimo, uno anche vede come era fatta l'editoria dell'epoca, come è fatto il Calendario del Popolo, come è fatto Società, come è fatto l'Avanti eccetera, si trovano digitalizzati. Ma questo fatto di aver pubblicato le note di campo, le carte di lavoro che De Martino e le sue equip producevano, per esempio mette in luce una figura che è stata fondamentale nella vita di Ernesto De Martino e che non compare pubblicamente, quella di Vittoria De Palma, che è stata la sua seconda non moglie, cioè la sua compagna che non ha poi sposato, che lo ha accompagnato nelle ricerche, che ha custodito il suo archivio, anche lei c'è tuttora in giro, è viva. Ma la cosa straordinaria è che vedendo questi volumi pubblicati, si scopre che Vittoria De Palma era sostanzialmente una coautrice della etnografia de martiniana. Due volumi, L'opera a cui lavoro e Note di campo, sono relativi alle ricerche in Basilicata. Questo è relativo all'etnografia del tarantismo pugliese. Sulle magia, La lamentazione funebre, tarantismo, chi faceva gli scongiuri e faceva la bassa magia cerimoniale di cui si occupa De Martino in Sud e Magia erano donne. Le lamentatrici del lamento funebre erano donne. Le tarantate sono tarantate, quasi tutte donne. I ricercatori maschi, cioè il capo equip Ernesto De Martino, non riusciva ad avere un dialogo facile e diretto con di fatto gli oggetti principali della sua ricerca. Questo era un compito di Vittoria De Palma. Se uno va a vedere appunto note note di campo e tutto il materiale della Basilicata, la metà delle note di campo erano di pugno di Vittoria De Palma. Poi lo aiutava anche nella redazione finale eccetera, cioè lui l'ha sempre ringraziata, compare nei nomi eccetera, ma noi conosciamo La terra del rimorso di Ernesto De Martino, Sud e magia di Ernesto De Martino, Morte e pianto rituale di Ernesto De Martino, mica di Vittoria De Palma. Però Vittoria De Palma ha conservato tutto e aveva prodotto, diciamo, come l'etnografia su cui si basava la metà di ciascuno di questi libri, perché erano composti in un modo che poi vedremo, ma la metà importante etnografica del lavoro di questi volumi, e la metà della metà si doveva a lei, che era il tramite effettivo per l'equipe per entrare effettivamente in queste realtà. Non è una cosa voluta, diciamo, questo effetto da parte dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, pubblico le carte così si vede quanto era importante Vittoria, ma il lettore non può non accorgersene, e è una cosa, diciamo, che appunto decostruendo la scena della produzione dell'etnografia, la magia dell'etnografo, si vede che l'etnografo ha tanti aiutanti che magari sotto il tavolo aiutano a produrre l'effetto scenografico che si vede in pubblico fuori di metafora quello che noi leggiamo nelle sue pagine, ma ogni libro, appunto, poi De Martino era un grande scrittore, quindi diciamo veramente i libri sono i suoi libri, per carità, però il modo in cui si sono potuti produrre è fatto di tanti ingredienti diversi che questa operazione che sta facendo l'Associazione Internazionale di stampa di queste carte preparatorie e note di campo rende evidente. Io qui mi fermerei, e di solito faccio una pausa tra le due ore, quindi mi fermo qua. Se avete domande, questioni, istruzioni per l'uso generali, le domande, se uno gli viene in mente qualsiasi cosa, vanno sempre bene. Cioè, se uno alza la mano e vuole chiedere dalla cosa che non ha capito o un'osservazione che gli viene in mente, eccetera, va sempre bene. Cioè, al massimo non vi rispondo subito, di un momento, devo finire, ma non mi dà nessun problema o di salto di, insomma, chiunque voglia dire qualcosa in qualsiasi momento va sempre bene. Se poi lo fa anche nelle pause va altrettanto bene. Quindi al momento qualcuno vuole dire qualcosa, chiedere qualcosa che non è chiaro, eccetera? No, abbiamo diritto a un caffè.